Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo, la trasmissione che parla di ambiente, di clima, di risorse, di transizione energetica e di molto altro ancora, in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, buonasera. Ciao. Agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Buonasera, buonasera. Allora, diamo i nostri contatti: 331-6214-013 per SMS e Telegram e WhatsApp, e diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, e poi la nostra mail personale clima@radiopopolare.it, e poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it, il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ricordiamo, come al solito, che appunto uno dei modi per sostenere la radio in realtà è diventare soci di Enostra, perché appunto una parte, diciamo che diventando soci di Enostra si contribuisce ad abbassare le bollette della radio.
E hai fatto benissimo a dirlo, ne abbiamo tanto bisogno. Tra l'altro ricordiamo che un'altra cosa di cui abbiamo bisogno è che tutte e tutti veniate domenica per la grande inaugurazione di questa festa, che è appunto l'apertura della mostra che ci sarà alla Fabbrica del Vapore. Ci vediamo alle 10:30 di domenica alla Fabbrica del Vapore, e poi in onda da molto prima, da venerdì mattina, comincia questa lunga maratona radiofonica per avvicinarci piano piano a questi 50 anni della radio. Di che cosa parliamo invece questa sera, cara Marianna?
Oggi parliamo di fotovoltaico a terra con Gianluca Ruggeri, di glifosato con la dottoressa Belpoggi, che è direttrice scientifica emerita dell'Istituto Ramazzini, e parleremo anche del progetto Mozambico GNL con Simone Ognio di Recommon.
E prima però diamo il bentornato al nostro caro Lorenzo Tecleme in collegamento con noi per la sua rassegna stampa. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state?
Bene, tu come stai?
Bene, 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 sta avvicinando il Natale, quindi già sì. In clima di ferie.
Eh sì, vedi, ognuno la prende in modo diverso, però sì, quello è un fatto, si sta avvicinando il Natale. Senti, partiamo con la nostra rassegna stampa. Oggi parliamo del clima duro e puro. Sono usciti infatti nuovi dati di Copernicus e sono più o meno come ce li aspettiamo, è così?
Sì, fra i regali di Natale ci sono anche gli inevitabili studi di fine anno su come sta andando la crisi climatica. Spoiler, sta andando male. Faccio il proverbiale passo indietro per non lasciare nessuno indietro. Copernicus è il programma di monitoraggio ambientale tramite satelliti dell'Unione Europea ed è una delle fonti più utili al mondo per capire come sta il pianeta e come sta il clima del pianeta. Ogni anno fa un report, aggiorna i suoi dati e i nuovi numeri, come dicevi, sono questi appena usciti. Che cosa c'è in questi nuovi numeri? Primo, che stiamo continuando a stare al di sopra della soglia di 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale, che era in teoria, lo sapete bene, il limite da non superare secondo l'accordo di Parigi. Il mese di novembre è stato più in là del 1,5 gradi di temperatura e la media degli ultimi 3 anni ha superato il 1,5 gradi di temperatura. Secondo punto importante, il 2025 sarà il secondo o il terzo anno più caldo di sempre. Il 2024 è stato un pochino più caldo, mentre col 2023 ce la giochiamo alla pari. C'è quindi questo lieve calo, ma non festeggiamo troppo presto. Dobbiamo sempre ricordarci che c'è una variabilità naturale inevitabile di anno in anno, si oscilla sempre un pochino. E poi dobbiamo ricordare che fino in qualche modo al 2024 era in corso un episodio ciclico che torna ogni pochi anni, questo a prescindere dalla crisi climatica, chiamato il Niño, che aumenta le temperature medie del pianeta. I climatologi all'ascolto mi ucciderebbero, ma la faccio un po' facile. Ora siamo nel fenomeno opposto, la Niña, che è altrettanto ciclico, dura qualche anno e era fredda, e periodicamente queste fasi si scambiano. Però quello che conta è il trend, e il trend continua a essere di crescita, continua ad essere di riscaldamento.
Ecco, un messaggio che ci portiamo a casa noi, ma che non tutti hanno capito, tipo a Bruxelles non se ne sono accorti.
No, temo anch'io che non se ne siano accorti. La prima notizia politica e non di fisica dell'atmosfera di oggi è che lunedì, mentre noi festeggiavamo l'Immacolata, i nostri immacolati leader europei si accordavano su un pacchetto cosiddetto Omnibus, che in teoria dovrebbe rilanciare l'economia europea semplificando la burocrazia. In pratica, la cosa più importante che contiene questo pacchetto Omnibus è che si è deciso di esentare più dell'80% delle aziende europee dagli obblighi di rendicontazione ambientale. Ricordiamo, tra le altre cose, che le troppe regole ambientali o sindacali o che sia, sono una delle cose di cui si era lamentato Trump nei suoi recenti scambi con l'Unione, dicendo che dovremmo tagliare quella un po' la motosega come Milei. Questo pacchetto Omnibus deve ancora essere votato dal Parlamento europeo, si voterà il 16 dicembre, e almeno una delle componenti della maggioranza, i socialisti, ha iniziato a mostrare qualche malumore. Ma ciò nonostante è molto difficile che il testo venga bocciato, perché se anche una parte dei socialisti si mettesse di traverso, e non è detto lo facciano, ci sono i gruppi dell'ultradestra pronti ad andare nuovamente in soccorso di Ursula von der Leyen contro la transizione ecologica.
Leggevamo ieri su Politico Europe, che è una di quelle testate molto lette nelle istituzioni europee, una classifica delle persone più potenti d'Europa nel 2024. E la prima è Donald Trump. Come dire, a giudicare da queste decisioni, direi che il potere del trumpismo in Europa si vede tutto.
Si vede decisamente, e mi aggancio alla tua riflessione, in quella stessa classifica di Politico Europe, va detto molto più in basso di Trump, c'è anche un nome che a noi interessa molto e che abbiamo citato la scorsa settimana, il nome di Gabriel Zucman. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio abbiamo parlato con Elisa Palagi del Sant'Anna di Pisa di tasse sugli ultraricchi per finanziare la transizione ecologica. E uno degli economisti che lei citava, uno degli economisti più influenti al mondo su questo tema, è proprio Zucman, che è un francese relativamente giovane per l'Accademia, 39 anni, e la sua proposta di tassa sui miliardari ha sia monopolizzato il dibattito in Francia, se ne è parlato moltissimo, sia è diventata tema di discussione al G20, lì l'ha portata il presidente brasiliano Lula. Quindi ecco, Zucman è un tipo da guardare con attenzione, ha molte idee che possono darci una mano, ve lo segnala Politico Europe e più modestamente ve lo segnaliamo anche noi, del giusto clima. E a proposito di belle idee a cui guardare con attenzione, c'è una notizia molto simpatica che viene dagli Stati Uniti. Un gruppo di deputati federali e statali ha scritto una lettera al presidente Donald Trump, vedete quante volte lo nominiamo oggi, chiedendogli di vietare nuove estrazioni di idrocarburi al largo delle coste della Florida. Qual è la novità? La novità è che si tratta di deputati repubblicani, che ovviamente sia in Florida sia a Washington sono parte della maggioranza. Questo perché, come dire, è facile dire drill baby drill, come dice Trump, no? Trivella baby trivella, fino a che le trivelle sono lontane. Ma quando arrivano a casa tua, anche se sei repubblicano, d'improvviso scopri che danneggiano l'ambiente. Tra l'altro, la stampa statunitense scrive che non è da escludere che Trump gli dia ascolto, perché lui in Florida ci vive, c'ha un sacco di proprietà e, come dire, potrebbe essere sensibile al tema.
È un po' tipo la sindrome NIMBY, comunque, insomma, Trump potrebbe salvare la Florida dalle trivelle. E passiamo a quella parte della rassegna stampa in cui vi facciamo sorbire un po' di dati e di studi. Un paper pubblicato un mese fa da alcuni scienziati della Duke University e dell'Università dell'Arizona del Nord ha indagato la differenza in termini di emissioni tra macchine elettriche, quindi vabbè, batteria, e macchine a combustione tradizionale. Chiaramente le prime non emettono mentre le si usa, ma i ricercatori volevano capire l'impatto sia della produzione delle batterie stesse, sia dell'energia con cui vengono ricaricate e hanno preso come riferimento il sistema elettrico statunitense. Tu gli hai dato una letta, Lorenzo, giusto? Cosa ci puoi dire?
Che ci ho trovato molte poche sorprese ed è un bene, perché è uno studio che conferma una cosa che già sappiamo. Dal punto di vista ecologico, le auto elettriche battono quelle tradizionali, soprattutto se guardiamo i gas climalteranti. Dice lo studio che bastano 2 anni di uso perché le emissioni delle batterie, che sono più grandi ovviamente nel caso delle auto elettriche, vengano compensate dall'uso ecologico e le esternalità negative delle macchine a benzina sono già oggi tra le 2,5 e le 3 volte peggiori delle elettriche. E E questo, scrivono i ricercatori, oggi la situazione migliorerà ulteriormente mano a mano che il sistema elettrico si decarbonizza. Tu dicevi, hanno preso come riferimento il sistema elettrico statunitense, che è un sistema un po' più sporco del nostro, ad esempio, possiamo supporre che da noi la situazione sia un po' migliore. E concludo questa rassegna stampa con un altro lavoro, un altro studio interessante. Il think tank Ember, che è uno di quelli che qua citiamo spesso, ha calcolato quali paesi utilizzino più solare nel loro mix elettrico, escludendo dal conto giusto le micronazioni, che ovviamente falsano un po' i risultati. E voi potreste pensare, il primo in classifica sarà un posto molto soleggiato, tipo Marocco, o un posto, come dire, stereotipicamente ecologista, stereotipicamente progressista, tipo i Paesi Bassi. E invece ci dice Ember, nell'uno o nell'altro, il campione mondiale dell'energia eolica, in termini relativi chiaramente, è l'Ungheria di Viktor Orbán. Ed è un esempio interessante perché la crescita del solare da quelle parti è molto recente. Oggi il solare è un terzo dell'elettricità ungherese, ma 5 anni fa era appena il 7%. Ember fa una classifica, non ve la leggo tutta, ma in top 5 ci sono, dopo l'Ungheria, Cile, Grecia, Spagna e i Paesi Bassi che citavo prima, mentre l'Italia sta per un pelo in top 10. Noi siamo decimi col 13% di elettricità prodotta col sole. E la morale che voglio lasciarvi, che ci possiamo portare a casa, è che a volte puoi anche essere un autocrate fascista. Però, se le rinnovabili convengono, le installi lo stesso.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme. Un abbraccio, ti sentiamo dopo con la tua intervista.
Un abbraccio, a dopo.
Ciao, ciao, ciao.
Try me, darling, tell me I need you. Try me.
Il giusto clima a Radio Popolare ed è arrivato il momento di andare ad ascoltare le note del Prof di Gianluca Ruggeri, come sempre, naturalmente introdotto dalla sua sigla.
Parla spesso e tanto di fotovoltaico a terra e la politica di nostra credo vi sia ben chiara, abbiamo deciso nelle nostre regole che ci siamo dati di non fare impianti a terra su terreni agricoli, e quindi finora abbiamo sempre solo fatto impianti su tetto. Adesso abbiamo in programma di fare un impianto a terra, sarà però in una ex cava, quindi un terreno sicuramente già dove è difficile avere degli impatti negativi. Quindi il nostro approccio è quello, è chiaro, meglio gli impianti su tetto, meglio gli impianti su terreni in qualche modo degradati, diciamo così, però c'è da dire che spesso le polemiche che si fanno contro il fotovoltaico a terra hanno relativamente poco di scientifico, mi viene da dire, nel senso che abbiamo ospitato qualche puntata fa l'Ascolti Amiglio di Enea, che ci ha parlato di agrivoltaico, cioè la possibilità di far convivere coltivazioni e fotovoltaico, e questo può aiutare certi tipi di colture a affrontare i cambiamenti climatici, perché l'ombreggiamento le mette nelle condizioni di produrre anche dove non potrebbero più produrre come si faceva prima. Oltre che ridurre per esempio l'evaporazione, quindi ridurre i consumi d'acqua, eccetera eccetera, ma anche dove non c'è questa integrazione tra coltivazione e fotovoltaico le cose sono, come dire, meno chiare di quelle che sembrerebbero a volte dalle polemiche che vengono fatte. Si è visto per esempio che in tanti casi, quando si sostituisce una coltura agricola intensiva con impianti fotovoltaici, addirittura alcuni parametri di quelli che si chiamano servizi ecosistemici, per esempio la biodiversità, migliorano. Quindi gli impatti ci sono, ma non sono solo negativi, sono addirittura su alcuni aspetti positivi. Tanto è vero, peraltro, che quest'anno ISPRA, nelle sue statistiche sul consumo di suolo, ha cambiato la definizione per quanto riguarda il fotovoltaico, non lo considera più consumo di suolo, perché evidentemente, ripeto, l'impatto c'è, ma non è un impatto di consumo, è un impatto di modifica di alcuni parametri. Ma la cosa, insomma, che mi colpisce sempre molto è che si dice che dovremmo tenere i campi per la produzione di cibo. Dopodiché in molti casi questi campi, le coltivazioni che si fanno in questi campi non sono di cibo, sono o di mangimi, quindi, come dire, è cibo molto indirettamente, perché sappiamo benissimo che se riducessimo i nostri consumi di carne potremmo consumare e produrre molti meno mangimi e quindi avere meno impatti in termini di coltivazione, stiamo ovviamente sempre parlando di coltivazioni industriali, ma addirittura ci sono tanti campi che vengono coltivati per colture energetiche, cioè per piante che vengono fatte crescere con il solo fine di produrre elettricità. Per esempio in pianura padana ci sono tantissimi ettari coltivati a grano turco, un grano turco che non ha scopo alimentare né umano e né di mangime, ma viene completamente dedicato alla produzione di biogas. Allora, su questo non abbiamo dati, però sono stati fatti dei calcoli, per esempio, sulla produzione di bioetanolo negli Stati Uniti, bioetanolo da mais. Il bioetanolo si può usare nelle automobili per far andare le automobili a benzina al posto della benzina. L'etanolo è sostanzialmente alcol. Ebbene, è stato calcolato che se si prendessero 20 ettari di coltivazione a grano turco per produrre etanolo, per far muovere un'automobile, ecco, noi potremmo far percorrere gli stessi chilometri ad un'altra automobile elettrica con la produzione di elettricità da fotovoltaico di un solo ettaro, quindi noi avremmo una riduzione del 95% dell'utilizzo del suolo. Quindi per esempio noi, se avessimo 20 ettari coltivati a grano turco per produrre bioetanolo, noi potremmo dedicarne uno alla produzione di elettricità con cui muovere l'auto elettrica, e gli altri 19 potremmo o rinaturalizzarli oppure dedicarli alle colture di cibo, se questo è quello che ci interessa fare. Ripeto, questo non è per dire che quindi va sempre bene il fotovoltaico a terra, ma è per dire che l'approccio che noi cerchiamo sempre di avere al giusto clima è quello basato sulla scienza, e la scienza di questi ultimi anni su questo argomento ci sta dando dei risultati che magari sono sorprendenti. Cito l'ultimo, In Cina è stato visto che in terreni che erano desertici la presenza, e in quel caso molto massiccia, di impianti fotovoltaici enormi rispetto agli standard a cui siamo abituati in Italia, ha creato le condizioni perché si potesse generare umidità, e quindi dove prima non cresceva nulla adesso si cresce l'erba, e quei terreni che prima erano desertici oggi non lo sono più. Lascio a voi giudicare se questo sia un impatto positivo o negativo, di certo è un impatto molto diverso da quello che ci immaginiamo possa realizzare un impianto fotovoltaico a terra. Ecco, su questo secondo me avremo modo di tornare nelle puntate successive e, ripeto, per quanto riguarda i criteri di Enostra, è facile, andate su Google, scrivete Enostra fotovoltaico a terra e trovate tutto il lavoro che abbiamo fatto, credo ancora un paio d'anni fa, intervistando proprio poi i soci per le decisioni su questo tema.
Grazie, grazie Gianluca Ruggeri per questa nuova puntata delle Note del Prof. E cambiamo argomento. Adesso parliamo di glifosato, che è uno degli erbicidi più utilizzati al mondo. È stato inventato e commercializzato dalla Monsanto, che non so se sapete oggi è di proprietà dell'azienda farmaceutica Bayer. La notizia della settimana scorsa è che il più citato studio sul potenziale cancerogeno del glifosato è stato ritirato dopo 25 anni dalla sua pubblicazione per frode scientifica, perché si è scoperto che in realtà lo studio è stato scritto da rappresentanti della Monsanto che avrebbe la Monsanto anche pagato i ricercatori che apparivano come autori della ricerca. La storia è lunga, però il punto è che per 25 anni questo è stato il principale studio di riferimento a dimostrazione del fatto che il glifosato non fosse cancerogeno. Ma tutto ciò non è vero, e ne andiamo a parlare questa sera con Fiorella Belpoggi, che è direttrice scientifica emerita dell'Istituto Ramazzini e fa parte del comitato scientifico di ISDE, nonché una delle massime esperte di glifosato in Italia. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Dottoressa, lei è una delle coautrici della ricerca più importante mai pubblicata sul glifosato proprio quest'estate, ma prima di chiederle che cosa avete scoperto, ci potrebbe spiegare che cos'è il glifosato, come viene utilizzato e diciamo in che parti del mondo il suo impiego è diffuso?
Sì, lei lo ha già detto, è un erbicida il più utilizzato al mondo. Nel 1971 venne segnalato come possibile erbicida e da lì furono sviluppate ulteriori ricerche per renderlo più efficiente. La registrazione negli Stati Uniti avvenne nel 1974, ma poi completata nel 1993, quindi parliamo veramente di decenni in cui questo prodotto è stato sul mercato. È un erbicida non selettivo, cosa vuol dire? Che si applica alle foglie delle piante, ma possono essere piante a foglia larga o graminacee, quindi con la foglia molto sottile, ma il meccanismo d'azione è un percorso enzimatico specifico delle piante e di alcuni microrganismi, solo di quelli, per cui non dovrebbe avere effetti su altri organismi viventi. Però cosa succede? Succede che questo erbicida ha un relativo basso costo e ha un'efficienza tale che poi si diffonde in modo da rappresentare oggi nel mercato dei pesticidi circa 11 miliardi di dollari nel 2024, quindi un composto che ha un mercato eccezionale, forse uno o forse il primo nella lista dei composti chimici di sintesi che vengono utilizzati in agricoltura. Ecco. Quindi, insomma, lei capisce che parliamo di un composto che veramente ha un impatto enorme.
Certo, ed è diffuso in tutto il mondo, quindi.
Sì, dappertutto, con varie case produttrici. La più importante oggi è la Bayer, che ne produce la maggior parte, ma ci sono altre case industrie chimiche che lo producono, e ci sono diversi formulati.
Ecco, la Bayer, appunto, che dal 2018 possiede la Monsanto, come ricordavamo prima, in seguito al ritiro di questo studio per frode scientifica, ha scritto sul suo sito che sostanzialmente il glifosato è l'erbicida più studiato negli ultimi 50 anni. Sono state condotte migliaia di ricerche sulla sicurezza dei prodotti a base di glifosato e la stragrande maggioranza degli studi pubblicati non ha visto il coinvolgimento della Monsanto. E poi scrive che il consenso tra i principali organismi di regolamentazione a livello mondiale è che il glifosato può essere utilizzato in modo sicuro secondo le istruzioni e che non è cancerogeno. Ora, lei è coautrice del Global Glyphosate Study, pubblicato quest'estate, che è lo studio tossicologico più completo mai condotto sul glifosato e sugli erbicidi a base di glifosato. Quindi le chiedo, a che risultati siete giunti?
Beh, intanto non tutte le agenzie regolatorie o le agenzie dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono d'accordo sul fatto che non sia cancerogeno, tant'è che l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, la IARC, nel 2015 ha dichiarato che il glifosato è un probabile cancerogeno. E questo ha fatto sì che la precedente autorizzazione fosse consentita solo per 5 anni invece dei soliti 10 anni che di solito sono legate alle autorizzazioni delle sostanze chimiche usate in agricoltura. Ma vede, cioè, da questo, dal fatto che la IARC lo dichiarasse cancerogeno, è venuta poi tutta una serie di azioni che lo hanno portato oggi poi alla vista di tutti.
Ecco, visto che l'ha menzionato, scusi dottoressa, le chiedo già subito che cosa vuol dire che quando la IARC appunto definisce una sostanza o un alimento o quello che è probabile cancerogeno, di fatto che cosa significa, visto che comunque c'è un insieme di...
Sì,
mi dica.
Nella classificazione vengono utilizzati sempre gli stessi criteri, cioè si raccoglie tutte le pubblicazioni che sono presenti al momento, si valutano per la loro consistenza e poi se è limitatamente cancerogeno nell'uomo e sufficientemente cancerogeno nell'animale di laboratorio e in più ci sono dei meccanismi biologici venuti alla luce che dimostrano che ci sono interferenze a livello biologico con il materiale cellulare, le sostanze vengono dichiarate probabili cancerogeni. E guardi, la IARC non è stata mai smentita. Cioè, si possono avere discussioni sulle vertenze che riguardano la IARC e i suoi giudizi, ma non certo smentire il lavoro di gruppi di lavoro che sono costituiti da scienziati indipendenti che non hanno niente a che fare né col commercio né con la produzione né con la diffusione di queste sostanze. Quindi il fatto che la Monsanto si sia preoccupata di creare uno studio falso, perché di questo si tratta, ha preso i nomi di 3 ricercatori conosciuti e con discendenti e li ha messi come autori del lavoro, e questo lavoro è stato la base per negare la probabile cancerogenicità di questo composto.
Certo.
Quindi
veniamo allo studio suo, professore, cioè di cui è coautrice, il Global Glyphosate Study. A che risultati siete giunti?
Ma guardi, lo studio è cominciato più di 10 anni fa con una fase preliminare che studiava gli effetti a breve termine e allora trovammo che c'era un effetto genotossico, c'era un effetto sul microbioma intestinale che veniva completamente stravolto rispetto a quelli che sono gli standard, cioè la presenza di batteri buoni normali nella vita sana, e l'interferenza endocrina, cioè un'interferenza con gli ormoni, soprattutto quelli sessuali, per cui il glifosato ha dato nel nostro studio un effetto androgenico, cioè un ritardo nello sviluppo delle femmine, cioè del primo menarca, e altre valutazioni che adesso non so spiegare per ragioni di tempo, ma comunque che hanno messo in luce che c'è un'alterazione del sistema ormonale legato alla differenziazione cellulare sessuale. E noi questi studi li abbiamo consegnati all'EFSA al momento della recente rivalutazione. E avevamo già in corso il Global Glyphosate Study, ma non era ancora completo, per cui quando nel 2023 si è pronunciata l'EFSA, il nostro studio non c'era ancora. Avevamo detto che avremmo dato tutta la nostra disponibilità per fargli sapere quali erano i risultati, lo abbiamo fatto. Attualmente sia la IARC, cioè l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che la ECA, che è l'agenzia che si occupa delle autorizzazioni delle sostanze chimiche, stanno valutando i nostri risultati, che però le posso assicurare, visto che sono stata la leader all'inizio dello studio, e devo dirle che avevo capito da subito che bisognava chiarire la situazione, tant'è che nel 2015 avevamo già iniziato a prendere contatti per cominciare lo studio. Lo studio è stato fatto insieme a una decina di istituti internazionali, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, alla Francia, insomma ricercatori di primissimo livello. Ognuno ha studiato una parte dei biomarker che si sono resi evidenti durante la sperimentazione, fino a che abbiamo lasciato morire gli animali di morte spontanea, cioè il modello è uomo equivalente, con un'esposizione che inizia durante la gravidanza della madre e continua a dosi simili e se non uguali. Una delle dosi è uguale a quella che viene considerata senza effetti, anche se assunta per tutta la vita, quindi la cosiddetta acceptable daily intake, cioè la dose giornaliera accettabile. Ecco, una di quelle dosi era questa, e ha fatto vedere anche quello un incremento dell'incidenza di alcuni tumori. In particolare sono risultate più frequenti le leucemie. Le leucemie, e per di più queste leucemie in età precoce, entro il primo anno di vita dei ratti, che vivono 3 anni, paragonabili a 30 anni nell'uomo. La stessa osservazione, come lei probabilmente sa, può essere fatta sugli agricoltori fortemente esposti, tant'è che negli Stati Uniti ci sono state compensazioni elevate, cioè risarcimenti elevati, proprio di agricoltori che si erano ammalati di leucemia invocando il riconoscimento di una patologia professionale, cioè legata alla loro attività e in particolare all'esposizione al glifosato.
Ecco, lei, dottoressa, prima faceva riferimento appunto all'EFSA e alle novità che potremmo aspettarci dopo la pubblicazione del Glyphosate Study, del vostro studio, perché adesso a beneficio di chi ci ascolta ricordo che appunto in Unione Europea abbiamo visto che nel 2023 la Commissione ha prolungato l'approvazione al glifosato fino al 2033, ma recentemente, qualche settimana fa, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la Commissione ha commesso un errore, e ora arriva anche questa notizia del ritiro di questo studio, che è stato, diciamo, appunto,
ma infatti sono tre le questioni che verranno messe sul tavolo. Una, quella che lei ha citato dell'Europarlamento; la seconda è quella della retraction, cioè del ritiro di quella falsa pubblicazione, e tre, i nostri risultati. Le assicuro che sono risultati solidi. Siamo da 50 anni nel settore della prevenzione primaria e purtroppo non siamo mai stati smentiti, cioè quando noi avevamo predetto una pericolosità di un composto, Poi sono passati anche 10, 20, 30 anni prima che venisse riconosciuta quella pericolosità, ma andando a contare le persone malate o decedute, quindi non vorremmo arrivare a questo. Ecco, io credo che almeno a probabile cancerogeno bisognerebbe arrivare e prendere di conseguenza tutte le misure per limitare al massimo le esposizioni. I sostituti del glifosato esistono, ma costano di più e questo limita il loro mercato, ma costano di più perché se ne produce poco. Se arrivasse ai milioni di tonnellate che vengono distribuiti con il glifosato, sicuramente i prezzi si abbasserebbero. Certo. Si tratta di una scelta politica.
Chiaro, adesso vedremo se queste novità avranno delle conseguenze, speriamo. Io prima di salutarla le chiederei, visto che qua al Giusto Clima ci occupiamo soprattutto di clima e ambiente, appunto, se voi avete studiato anche gli impatti ambientali del glifosato.
Beh sì, come viene alterato il microbioma della popolazione umana, altrettanto avviene per tutti gli animali e in più anche per il microbioma del terreno, quindi viene favorita una desertificazione dei terreni unita al fatto che si usano concimi chimici, quindi quello che abbiamo di fronte praticamente è il deserto.
Grazie mille Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell'Istituto Ramazzini e membro del Comitato Scientifico di ISDE. A risentirla.
Grazie e buona serata.
Grazie, grazie, grazie anche da parte nostra. Il prossimo brano è il brano della nostra rubrica Una musica può fare, che in ogni puntata ci accompagna e a cui vi chiediamo anche di partecipare mandandoci una mail a clima@radiopopolare.it per dirci qual è quella canzone che appunto vi smuove le corde per spingervi ad agire. Questa è la sigla della nostra rubrica. Oggi è Samir a mandarci il suo contributo. Ci parla della la canzone che ha scelto, è Un'altra vita di Franco Battiato, una canzone che racconta dal punto di vista interiore non solo la vita che viviamo in cattività, tra virgolette, cioè lontani dal nostro stato di natura, ma anche l'avversione a questa che si manifesta come voce interiore. Per me è sempre stata la canzone più di ispirazione verso questa sete che abbiamo di ricongiungerci con la natura. Si rievoca in questa canzone la dimensione interiore del silenzio, della calma, della quiete che il personaggio ritrova la sera, in antitesi con la frenesia del giorno imposta appunto dallo stato di cattività. clima@radiopopolare.it per mandarci i nostri suggerimenti. Ci andiamo ad ascoltare noi Un'altra vita, Franco Battiato.
Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sbianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Ah.
davanti a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dalla sei ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita.
Il nostro Lorenzo Tecleme ha parlato con Simone Ogno, che è campaigner finanza e clima di Recommon, di un progetto che si chiama Mozambique LNG, una storia complicata e quasi cinematografica di fossile, di guerra civile e di soldi, anche italiani.
Sì, il progetto Mozambique LNG è uno dei più grandi investimenti fossili del continente africano e uno dei più grandi progetti nel caso venisse realizzato. Secondo, dietro solamente a un altro progetto che è in corso d'opera di realizzazione, che è Rovuma LNG di ExxonMobil ed Eni. Mozambique LNG è un progetto di Total Energies, la multinazionale francese del petrolio e del gas. È un progetto che se costruito riguarderebbe l'estrazione in mare aperto a largo delle coste del Mozambico, della costa di Cabo Delgado, la penisola più settentrionale del Mozambico, con dei gasdotti che dovrebbero portare sulla terraferma il gas, con degli impianti per la liquefazione e un porto fondamentalmente per l'export di questo gas naturale liquefatto, insomma verso i mercati esteri, solitamente verso il miglior offerente. È uno dei progetti di cui si parla di più, non solo per la sua stazza, ma anche perché da ormai più di 4 anni è sotto la lente di ingrandimento, sotto lo scrutinio di tantissimi attori, non solo della società civile ma anche finanziari, perché nel 2021, quando il progetto era in fase di costruzione, si parlava all'epoca del circa il 20% del percorso di realizzazione complessivo, Total Energies e il consorzio Mozambique LNG, di cui fanno parte anche altre multinazionali, fondamentalmente ha deciso di porre in stand-by la costruzione del progetto, utilizzando quella che viene definita clausola di forza maggiore, quindi la force majeure. Questo è successo in seguito, proprio a 2 settimane dopo, da un attacco armato alla cittadina di Palma, che si trova proprio al ridosso del sito di costruzione del progetto, vicino alla penisola di Afungi, nel nord del Mozambico, dove un gruppo di insorti chiamati Alansuana Aljun, fondamentalmente aveva preso la città di Palma, e quindi mettendo a rischio la popolazione civile e anche i contractor e i subcontractor che stavano lavorando all'interno del progetto Mozambique LNG. Quindi da quel momento in poi il progetto, la costruzione del progetto si è fermata, e di conseguenza si è fermata anche tutto il processo di finanziamento che si stava concludendo proprio in quel periodo. Stiamo parlando di un progetto che all'epoca a livello di finanziamenti doveva costare circa 16 miliardi di dollari. Adesso con i costi, con l'inflazione soprattutto dei costi per l'acciaio e i costi per la sicurezza del perimetro del progetto, dovrebbero lievitare a 20 miliardi di dollari. Il grosso problema è che in quest'ultimo periodo vari attori finanziari si sono proprio tirati indietro. Questa è una vicenda più unica che rara nel settore dei combustibili fossili, soprattutto quando si parla del cosiddetto project financing, ovvero dei finanziamenti che vengono dedicati a un progetto, dove solitamente c'è una parte che viene messa di capitale proprio dei soggetti proponenti e poi una parte che va ricercata a debito sul mercato, dove ci sono le banche che prestano i soldi ai proponenti del progetto e soprattutto con le agenzie di credito all'esportazione che vanno a mettere delle garanzie pubbliche su questi prestiti privati, perché è difficile in un contesto come quello mozambicano, come altri contesti a rischio dove solitamente poi vanno a incidere i progetti fossili, solitamente sono sempre territori di periferia dove appunto si pensa che non ci sia niente, ma in realtà ci sono le persone, ci sono le comunità, c'è una biodiversità da tutelare. Ecco, su questi siti solitamente i progetti fossili vanno a inserirsi. Ecco, in tutto questo contesto appunto gli sponsor finanziari di recente hanno deciso di tirarsi indietro. Perché? Perché appunto non c'è stato solamente un conflitto armato che ha visto contrapporsi negli anni dal 2019 in poi, dal 2017 e soprattutto poi dal 2019 in poi l'esercito mozambicano con gli insorti dell'area, ma anche poi ha visto inserirsi gruppi di mercenari, il gruppo Wagner, il Dick Advisory Group sudafricano, il Chelsea Group, G4S e così via, e poi negli ultimi anni anche delle truppe di altri paesi del continente africano a supporto del governo mozambicano, come ad esempio le truppe ruandesi. Tutto questo fondamentalmente ha creato una situazione di conflitto armato, magari come si definisce a bassa intensità, ma sempre presente, dove appunto negli anni ci sono state più di 4.000 vittime, più di 1 milione di persone sfollate all'interno della provincia di Cabo Delgado, e questa situazione ha messo in allarme ovviamente molti degli attori finanziari, fino a quando a settembre del 2024 cosa è successo? È successo che il media internazionale politico ha pubblicato un'inchiesta realizzata dal giornalista indipendente Alex Perry, dove fondamentalmente non venivano solamente elencate il numero reale di vittime in quelli che vengono definiti gli attacchi di Palma e Mocimboa da Praia, che è un'altra città là vicina, nel 2021, ma anche tramite inchieste, tramite domande a superstiti è stato riferito quello che viene chiamato il massacro dei container, ovvero un massacro avvenuto a un paio di mesi di distanza dalla presa della città di Palma, quindi stiamo parlando tra giugno e luglio del 2021, dove cos'è successo? Fondamentalmente le persone in quell'area a maggioranza musulmana scappavano dalle violenze derivanti dal conflitto armato. Il governo mozambicano ne ha fondamentalmente sequestrato, secondo appunto questa inchiesta, più di 200, perché pensavano potessero spalleggiare gli insorti che si rifacevano, almeno all'epoca, a quello che veniva chiamato lo Stato Islamico nel Mozambico, e li accusava di collusione. Sono stati posti all'interno di container sul perimetro del sito di costruzione del progetto Mozambique LNG di Total, là sono stati tenuti per vari giorni dei privati di sonno, dove hanno subito violenze fisiche e psicologiche di vario tipo, e appunto secondo l'inchiesta moltissime di loro sono scomparse e di altre sono stati ritrovati i corpi, perché uccise sommariamente. E la questione che forse rileva di più all'interno di questa vicenda è che in quel momento la cosiddetta Joint Task Force, che è una sezione dell'esercito mozambicano, era finanziata direttamente da Total Energy supportata materialmente proprio per difendere il perimetro e difendere il sito di costruzione del progetto estrattivo. E quindi questo legherebbe queste violazioni di diritti umani, che sarebbero configurabili come crimini di guerra, visto appunto un conflitto armato in corso, legherebbero direttamente anche Total a potenziali crimini di guerra. Di più, proprio in quel periodo, già tempo prima, appunto grazie anche delle informazioni che Recom aveva ottenuto tramite una richiesta di accesso agli atti rivolta a Cassa Depositi e Prestiti, che è sarebbe uno dei finanziatori del progetto, erano dei report sulla sicurezza, sulla situazione dei diritti umani in relazione al progetto, già prima di queste vicende violentissime dell'estate del 2021. Nei mesi precedenti erano state riportate violazioni dei diritti umani da parte dell'esercito mozambicano, della Joint Task Force supportata finanziariamente e materialmente da Total, e quindi Total, al netto del fatto di quello che è successo nell'estate del 2021, già nei mesi precedenti era ben a conoscenza di quello che stava accadendo sul terreno e della condotta dell'esercito mozambicano. E come lo sapeva Total, molto plausibilmente lo sapevano anche i finanziatori del progetto. Tutto questo per arrivare ai giorni nostri, quando appunto Total stava spingendo per la ripresa del progetto e quindi per come dire, il sollevamento della clausola di forza maggiore per riprendere con la costruzione. Ma c'erano due finanziatori molto importanti, come l'Agenzia di Credito all'Esportazione del Regno Unito, UKIF, e Atradius, l'Agenzia di Credito all'Esportazione dei Paesi Bassi, che hanno deciso di fare un passo indietro per varie ragioni, ma soprattutto, ad esempio, diciamo che l'Agenzia di Credito all'Esportazione del Regno Unito è stata la prima agenzia di credito all'esportazione che aveva interrotto tempo fa i finanziamenti pubblici internazionali a progetti fossili, ma in questo caso rileva soprattutto, appunto, secondo le parole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rischio in capo alle casse pubbliche, quindi di spreco di denaro pubblico, perché il progetto è rischioso ed era comunque legato a vicende ancora molto opache e potenzialmente come dire, devastanti da un punto di vista di quello che è successo e di conseguenza poi anche da un punto di vista reputazionale. E similmente anche il governo dei Paesi Bassi si è tirato via fuori dal progetto per questo motivo. Soprattutto poi il governo dei Paesi Bassi ha preso questa decisione ulteriormente informato da una ricerca, un'inchiesta indipendente fatta da un ente no profit che è specializzato in questo tipo di analisi e lo fa proprio anche per il governo tante volte. È una procedura che è stata instradata dopo un'indagine parlamentare sul potenziale finanziamento e la presenza del governo dei Paesi Bassi a sostenere il progetto, e quindi è proprio il governo che ha commissionato questa ricerca, che ha fondamentalmente confermato e corroborato con ulteriori dati l'inchiesta di Politico e anche le altre inchieste che sono succedute nei mesi successivi, come quelle di Le Monde Source Material. E questo è un fatto importantissimo e di una gravità inaudita, grave ancora di più se poi si pensa all'Italia, perché appunto l'Italia è ben presente all'interno del progetto sia da un punto di vista di costruzione ingegneristico, perché la costruzione del progetto è in capo anche a Saipem, la società ingegneristica del petrolio e del gas partecipata da Eni e Cassa Depositi e Prestiti, e soprattutto perché c'è un grosso ammontare finanziario a supporto del progetto italiano delle due principali istituzioni finanziarie pubbliche italiane, che sono SACE, l'Agenzia di Credito all'Esportazione, e Cassa Depositi e Prestiti stessa. SACE addirittura dovrebbe garantire i prestiti di alcune banche, tra cui banche pubbliche come nel caso di Cassa Depositi e Prestiti, per un ammontare complessivo di 950 milioni di dollari, che sarebbero dei soldi che, se succedesse qualcosa, andrebbero persi, e sarebbero soldi pubblici che potrebbero andare a beneficio della collettività. Invece vanno a supportare l'ennesimo progetto fossile, che non solo porta con sé degli impatti ambientali e climatici enormi, ma in questo caso stiamo parlando proprio di impatti sulle persone di una gravità inaudita e poche volte vista, associata a progetti fossili che di solito comunque portano con sé violazioni dei diritti umani. Ecco, l'Italia è ben presente in questo e non ha fatto assolutamente niente fino a questo momento per garantire una trasparenza del processo di finanziamento. Addirittura si è venuto a sapere tramite un'interrogazione parlamentare che nel 2024, a porte chiuse, senza che nessuno sapesse niente, aveva già confermato la sua partecipazione finanziaria al progetto, dopo che anche questa era stata messa, quella di SACE era stata posta in stand by, come tutte quelle delle altre istituzioni finanziarie, con la clausola di forza maggiore, e si è venuto a sapere un anno dopo, a gennaio del 2025. Questo è motivo per cui, come Recommon, abbiamo più volte interpellato il ministro, soprattutto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e di recente anche Palazzo Chigi, proprio per sapere qual è la condotta italiana, se poteva essere fatto qualcosa come ha fatto il governo dei Paesi Bassi, perché non è stato fatto niente. Addirittura in risposta a un'interpellanza urgente presentata da Alleanza Verdi e Sinistra appunto a gennaio del 2025, dove si è venuto a sapere della conferma della partecipazione finanziaria di SACE, è nero su bianco la risposta della sottosegretaria all'economia e alle finanze Fausta Bergamotto, dove dice che appunto le ultime valutazioni ambientali e sociali fatte da SACE risalgono al 2017. E dal 2017 in poi ci sono stati 4.000 morti e 1 milione di sfollati, ma SACE non ha fatto nessun'altra valutazione sugli impatti ambientali e sociali per capire se dovesse davvero partecipare o meno a questo soggetto. E questo è un pochino quello che sta succedendo in questo momento, e Total naturalmente sta provando a, come dire, rispondere a questa situazione facendo la voce grossa e dicendo che i partner sono ben predisposti a aumentare il loro investimento in capitale diretto su questo progetto, ma diciamo che rimangono ancora tantissimi nodi da sciogliere, tra cui poi anche proprio visto l'aumento dei costi, la risposta del governo mozambicano per capire se e come saranno approvati questo aumento dei costi e soprattutto chi deve mettere questi soldi. Quindi insomma il progetto nonostante le parole di Total è ancora fermo da un punto di vista generale, e soprattutto si vede la voglia di spingere, di andare avanti, perché su quello stesso terreno dovrà sorgere il progetto Rovuma LNG di Eni ed ExxonMobil. Quindi se il progetto di Total si ferma, è probabile che si fermi anche il progetto di Eni ed ExxonMobil. Ovviamente nessuno lo vede, nessuno lo vuole, ed è il motivo per cui si trova in questo momento questo coacervo di interessi americani, statunitensi, francesi, italiani, cinesi, indiani, mozambicani, eccetera, che spingono affinché il progetto Mozambique LNG vada avanti, perché così potrà andare avanti anche il progetto Rovuma LNG. E questa è una grande partita che si sta giocando sulla pelle delle persone in questo momento.
Grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Simone Ogno di Recommon. E allora andiamo negli ultimi 2 minuti, neanche un minuto e mezzo del Giusto Clima, a dirvi forse un paio di eventi, di sicuro uno.
Gianluca Ruggeri, il nostro Gianluca, presenta il suo libro Le energie del mondo mercoledì prossimo, il 17 dicembre alle 18.30 a Milano, nella sede dei Giovani Europeisti Verdi in via Lanino 1, metro blu, California. E tra l'altro poi lo stesso giorno ne parleremo in trasmissione.
E poi se non avete seguito la COP e volete recuperare, c'è qualche appuntamento che possiamo darvi. Domani ad esempio ci sarà online il webinar Il mondo dopo la COP, organizzato da Ecco alle ore 13. Lunedì prossimo a Milano alla Bocconi, però anche online alle 14.30, ci sarà il workshop I risultati della COP30 sul clima, organizzato con il MASE. Sempre lunedì prossimo al Polimi alle 17.15, restituzione COP30 organizzato dall'associazione Resilient Gap Politecnico di Milano. Siamo arrivate alla fine, quindi grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Ciao!
Ciao!